Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Fa un po' ridere dire ultima puntata della settimana dopo che non ci siamo stati ieri, ma ci siamo. Comunque è sempre l'ultima puntata. È sempre l'ultima puntata della settimana. Farà un po' che, perché per la seconda volta non parleremo di campo, non ti leggerò la terna arbitrale, caro Ferdinando Vicini.
Vabbè. E poi venerdì prossimo sarà il post partita.
Quindi in ogni caso venerdì prossimo ci saremo. Sì. Speriamo io di essere un post-pre
di parlare già del turno successivo.
Vediamo.
Facciamo i debiti scongiuri.
Assolutamente, quelli prima di tutto. Benvenuti allora sempre all'interno di Punto Biancorosso dopo le feste di San Ciriaco. Non posso dare il mio commento sul bombolone che tutti quanti avete detto, insomma, la cosa da seguire al bombolone, non sono andato in fiera, non ci sono riuscito. E quindi non ho potuto approvare. Mi fido però per tutti coloro che hanno comprato il bombolone. Hai comprato il bombolone?
No, però ho visto che effettivamente gli stand con una fila, con la fila più lunga, erano quelli del bombolone.
Quindi diamo per scontato, insomma, che sia stato
vendevano anche il bombolone vuoto.
Vabbè, dopo te lo ripiviti a casa,
sì, evidentemente sì, oppure te lo mangiavi così com'era.
Vabbè, sono gusti.
Però ho visto anche delle signore con delle buste con una decina di bomboloni che li portavano via, insomma. Faceva venir voglia.
È vero. Vabbè, dai.
Aspetta. Io sono riuscito a resistere, poi non sono riuscito a resistere all'arancino, arancino naturalmente vegetariano, quello con il sugo alla norma, con le melanzane, molto buono.
Vabbè, ci credo.
Lì ho vacillato e sono caduto.
Sei caduto. Vabbè, dai.
Ho anche rispettato l'usanza dell'acquisto, quindi ho fatto un acquisto, almeno un acquisto in fiera, no?
Purtroppo quest'anno
il canonico
niente.
Proprio.
Vabbè. Comunque San Ciriaco è passato, ci ha fatto una cosa stranissima per essere San Ciriaco, perché nel giorno di San Ciriaco non ha piovuto minimamente, c'è stato il sole.
Esatto.
È una cosa...
E questo da molti anni che non accadeva.
No, di solito insomma un attimo di pioggia.
È vero che la pioggia c'è stata nei primi giorni
sì,
della fiera.
Però di solito San Ciriaco un minimo, si annuvola, butta giù quattro gocce.
Una spruzzatina c'è sempre.
E invece quest'anno assolutamente niente, ha voluto salutare il sindaco uscente, diciamo così, e speriamo che poi sia di buon auspicio invece per i colori biancorossi.
Dicono che non ci fosse meno gente degli altri anni, ma insomma a me mi è parsa che la gente ci fosse.
Io sono riuscito solo a transitare, mi pare che ogni volta che ho transitato ci fosse sempre il pieno.
Allora,
poi dopo
Fabio Florio
ci dà il saluto, noi lo ringraziamo.
Grazie Fabio, dei saluti.
Assolutamente, Falcomics che parte in quel di Falconara, ci fa sapere il comune. 334 35 20 488 per interagire con noi, lo sapete.
Oh, puntatona, perché abbiamo degli ospiti importanti.
Allora, andiamo a vedere subito come stiamo qua. Giustamente ci fanno notare Forza Napoli, perché ieri c'è stata anche la festa
del Napoli, anche con lo striscione al passetto, saluta Napoli campione. C'era una vecchia amicizia, mi pare,
sì, no? Sì, c'è un gemellaggio storico con
i tifosi del Napoli, era stato rinverdito anche nell'anno di Serie B in cui abbiamo incontrato il Napoli con la vittoria qui al Del Conero, con la tripletta di Ganz, se non ricordo male.
Un saluto, aspetta che ce n'è un messaggio per te, te lo vado a recuperare perché qui le diotrie scendono ogni giorno, Roberto.
Roberto, lo ringrazio, grazie Roberto, è l'addetto stampa della Fermana che insomma ha fatto un ottimo campionato. Grazie Roberto, particolarmente graditi i saluti di Roberto, come di tutti quelli che piovono qui in studio.
Allora, ti ho interrotto, colpa mia, stavi dicendo gli ospiti di oggi.
Sì, gli ospiti di oggi sono direi particolari e interessanti, spero, per i nostri ascoltatori. Avremo Pompeo Capozzi, che è stato dirigente dell'Ancona della seconda Serie A, con Ermanno Pieroni, poi è andato a Lecce, a Firenze per tanti anni si è occupato di marketing nella Fiorentina, e lui ha lavorato accanto sia a Donadel, che era allora giocatore della Fiorentina, che a Ripa, che era l'allora team manager della Fiorentina, poi comunque dirigente della Fiorentina, Roberto Ripa, quindi conosce bene tutti e due. E tra l'altro ce lo dirà lui, ma credo che stia pensando di venire a vedere l'Ancona con la Lucchese. Poi abbiamo Pietro Tomei, direttore sportivo dell'Ancona anche negli anni 2000, ma soprattutto profondo conoscitore del campionato di Serie C, del Girone B. Lui sta in Toscana, Pietro, e come quando tutte le volte incontriamo le squadre toscane, soprattutto quelle della provincia pisana e della Lucchesia, li conosce molto bene, le vede spesso, era anche a Lucca a vedere l'ultima Lucchese Ancona, quindi può parlare con competenza e con dovizia di particolari di questo playoff. Vediamo che cosa pensa lui. E dulcis in fundo abbiamo Fabio Brini, uno che di playoff se ne intende, perché ne ha 23, due proprio alla guida dell'Ancona, quello di Roma del 97 contro il Savoia, e poi la storica finale di Perugia con il gol di Ventura al 118esimo, e poi ha vinto anche sempre con playoff, ma ha avuto anche altre promozioni dirette come quella della Salernitana, ma sempre ai playoff ha vinto con il Carpi, e è andato in Serie A praticamente contro il Lecce nel 2013, quindi insomma è uno che di playoff se ne intende, sa che cosa, di che cosa parla.
Insomma, avete capito che il parterre è bello ricco. Intanto arrivano anche Raffaele De Angelis, che ci dà il buonasera a tutti. Grazie Raffaele. Grazie. E Marco Montesi, che già ci fa subito una domanda. Buonasera a tutti. Come vedete la possibile promozione anche della Vigor Senigallia e Lega Pro?
Ma noi saremmo molto contenti, credo. Come insomma, la Vigor in Lega Pro sarebbe un altro scontro diretto, no? Anche si rimerdisce una antica rivalità che finora si era soltanto rivista in serie inferiori. Sarebbe bello avere la Vigor in Serie C, però ricordiamo che è difficile perché il Pineto mi pare che sia avanti di 2 punti e insomma deve succedere quello che poi nel calcio a volte succede, il ribaltone dell'ultima giornata.
Ciao ragazzi,
però sta andando molto forte, complimenti alla Vigor per il campionato che è.
Ciao disponibile. Ragazzi, buona puntata, ce lo
grazie
dice Nicola Lupo.
Grazie. Quindi,
salutiamo anche Nicola Lupo, qua ci sono altri messaggi ma non sono inerenti alla puntata, quindi io direi di fermarci, andare subito in pubblicità e poi andiamo a contattare il nostro primo ospite. State con noi.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Sì, e poi la piano.
Ci siamo presi qualche secondo perché stavamo attendendo appunto di collegarci con il nostro primo ospite che abbiamo già in linea, quindi diamo subito il benvenuto sulle frequenze di Radio Tua.
Buonasera Pompilio Capozzi, grazie di essere con noi a Radio Tua, è veramente un piacere averti qui.
Buonasera, grazie a voi, è un piacere per me essere con voi e con Ancona che è sempre un tuffo dolcissimo nel passato, con Ancona e con l'Ancona.
Tappa importante della tua, del tuo sviluppo professionale, della tua esperienza professionale.
Sì, è stata poi la prima società importante in cui sono approdato, ormai parliamo di più di 20 anni fa, e quindi è un po' di strada è passata poi. Però
anche se poi nelle Marche sei tornato anche professionalmente parlando.
Sì,
no?
Io dopo l'Ancona mi sono fermato un altro anno nelle Marche occupandomi di altro, poi dopo invece sono andato alla Fiorentina, quindi ho fatto un intermezzo non calcistico tra Ancona e Fiorentina.
Sì, ricordiamo che Pompilio Capozzi è sempre occupato di marketing, ma anche di altre materie, sempre in ambito dirigenziale, anche il Lecce nel suo curriculum, se non ricordo male.
Sì, io, l'ultima società con cui ho collaborato è stata appunto l'US Lecce, ma parliamo fino al 2011, poi dopo la mia vita mi ha portato a fare delle scelte diverse che mi hanno in parte allontanato dall'impegno diretto per una società piuttosto che l'altra.
Hai deciso di lavorare per te stesso, sostanzialmente.
Sì, vabbè, alla fine andiamo avanti sempre cercando, penso tutti.
Hai messo diciamo, a reddito le competenze, mi pare anche giusto.
Oppure, come potrebbe dire qualcuno, ho messo la testa a posto. Sì. No.
Pompilio, nella tua esperienza fiorentina, piuttosto lunga, perché è stata un'esperienza che è durata
3 stagioni.
Un arco di tempo considerevole. Tu hai avuto modo di incontrare a Firenze sia Roberto Ripa, che allora era team manager credo della Fiorentina,
sì.
E anche Marco Donadel, che era calciatore della Fiorentina. C'era Prandelli, se non ricordo male.
Ricordi benissimo. Roberto Ripa è stato nei miei 3 anni alla Fiorentina, per 3 anni il team manager della squadra viola, e Marco Donadel era calciatore in quel periodo, e insomma sono molto contento di trovarli e saperli ad Ancona, perché ovviamente il rapporto con Roberto Ripa è più profondo, perché le questioni poi lavorative ci portavano a confrontarci quasi quotidianamente. Con Donadel ci vedevamo un po' meno, se non quando chiamavamo la squadra per impegni.
Le varie iniziative, certo, immagino.
Esatto, però ne ho un ricordo molto, molto positivo. Era un ragazzo molto, molto per bene, molto serio, molto umile. E pur essendo quella una Fiorentina, con tutto il rispetto per quella di adesso, ecco, con calciatori come Toni, come Mutu, come Jorgensen, Ifalugi, lui era quello che potremmo definire un leader silenzioso, ecco, un punto di riferimento, una persona molto legata peraltro a mister Prandelli, ed era veramente una persona di cui ho un ricordo fantastico, un ragazzo splendido, per quanto appunto ho potuto interagire con lui. Ecco
un po' l'allenatore in campo già allora.
Sì, era sicuramente un punto di riferimento, ecco, era un giocatore che parlava molto con i fatti, molto ben voluto anche dai propri compagni di squadra. Sì, l'allenatore in campo è una definizione che mi piace. Ovviamente il rapporto con Riva era molto più profondo, e mentre Donadel poi dopo l'esperienza a Firenze non l'ho più visto, con Riva ci sentiamo ogni tanto e ci vediamo altrettanto quando capita.
Ecco, Donadel, avresti detto che sarebbe potuto diventare un allenatore?
Sul momento ovviamente io lo vedevo ancora giocatore, adesso col senno di poi, riguardando il film all'indietro, mi sembra quasi naturale che facesse l'allenatore, quindi sì, penso che sia assolutamente un profilo giusto per ricoprire il ruolo di tecnico.
Tu ti sei occupato per tanti anni di marketing in ambito sportivo, con società sportive, un settore che comunque anche ad alti livelli forse ancora non ha l'attenzione che merita nei grandi club, anche nei grandi club.
Sì, sono d'accordo con te, e diciamo che poi negli ultimi 10 anni tante persone, tanti miei ex colleghi delle varie società che si occupavano di queste cose, poi hanno preferito dedicarsi ad altri settori dove le professionalità potessero essere meglio sfruttate. Ecco, forse il calcio italiano deve da questo punto di vista ancora capire bene le potenzialità di questi aspetti. Devo dire, se mi permetti, faccio un inciso, che andando indietro con la mente, ad Ancona, pur essendo una società piccola, prima in B e poi in una A molto difficile, però eravamo forse un passo avanti ad altre società del nostro stesso livello, perché
eravate quattro, mi pare, che vi occupavate.
Quattro, sì, eravamo quattro, lavoravamo tutti in squadra, poi ognuno di noi aveva delle competenze più specifiche. La cosa bella è che siamo ancora tutti in contatto e ci ricordiamo sempre con grande affetto e ormai un pizzico di nostalgia.
Sì, ricordo che eravate molto uniti, perché spesso insomma si usciva anche insieme, c'era sempre questo bel clima di collaborazione.
Ci avete ospitato anche come calciatori nella Dorica Press.
Anche nella Dorica Press.
Alceo Moretti.
Se mi consenti, qui stenderei un velo pietoso. No, sto scherzando.
Noi ha fatto il calciatore prima e dopo. Ecco.
Sto scherzando. Naturalmente invece ci divertivamo tantissimo. Ed era anche il segno di un altro rapporto fra le società e noi cronisti che seguivamo e seguiamo la squadra. C'era forse una maggiore facilità di fluidità di rapporti.
Meno distanti da quello che forse può essere adesso il rapporto,
esatto.
Ma non so, ad Ancona o ad Ascoli, a Cesena, e penso proprio che sia il mondo del calcio che abbia voluto creare delle distanze.
Sì.
Io, per quanto riguarda Ancona, appunto, che un po', anche perché è stata la mia prima esperienza veramente importante, ho un posto speciale nel mio cuore, però conservo ancora un legame bellissimo con tanti tifosi con cui sono entrato in contatto, con alcuni rappresentanti della stampa, e quando posso, almeno un paio di volte l'anno, torno sempre per qualche giorno per riassaporare insomma una città che amo.
Ecco, veniamo al calcio giocato. E l'Ancona, come hai potuto vedere, ha avuto una stagione, un campionato, stagione regolare un po' ondivaga, nel senso che una partenza a rilento, poi una fase centrale del campionato molto più convincente, quando sembrava con la vittoria sulla Reggiana poter spiccare il volo, invece dopo la squadra ha attraversato un periodo di involuzione fino a terminare al settimo posto. Un settimo posto che forse non rappresenta esattamente le potenzialità della squadra?
Sì, condivido. Io ho seguito abbastanza puntualmente la stagione dell'Ancona, ho visto anche un po' di partite su DAZN, quindi l'ho vista spesso. È un'ottima formazione, ma dobbiamo comunque considerare che è un progetto nuovo che guarda con grande attenzione ai giovani, e forse nell'ultimo periodo sicuramente qualche passaggio a vuoto può esserci stato, però io penso che rappresenti Ancona e l'Ancona di adesso un progetto importante che sta cercando di crescere piano piano e che piano piano ritengo che possa maturare per risultati importanti che la città e la tifoseria meritano assolutamente.
Ecco, Pompilio, proprio per le tue competenze mi viene da farti questa domanda. L'Ancona è reduce dall'essersi aggiudicata la gara per l'acquisto dei terreni, che sono circa 7,5 ettari, per la costruzione del centro sportivo, perché la nuova proprietà, il padrone Tony Chiong, ha subito detto che la costruzione del centro sportivo era centrale nel progetto che intendeva sviluppare qui ad Ancona. E quindi ha fatto seguire i fatti alle parole e ha partecipato al bando, lo ha vinto, la società se lo è aggiudicato, è stata creata un'apposita società per la costruzione del centro sportivo e quindi diciamo che a breve dovrebbero anche partire i lavori per la realizzazione del primo blocco che prevede alcuni campi e delle strutture a supporto. Poi entro 5 anni, come ha spiegato lo stesso Tiong, sarà completata tutta la edificazione del centro con ristoranti, foresterie e tutto quello che è nel progetto. Presto questo progetto dovrebbe essere presentato, sarà sicuramente presentato alla stampa e alla città. Ecco, secondo te, con le tue competenze, quanto è importante per una società come Ancona dotarsi di un centro sportivo? Di proprietà.
Esatto, è un passaggio fondamentale e stiamo vedendo come le proprietà straniere che stanno arrivando nel calcio, ben consapevoli delle realtà di altri paesi, stanno facendo questa scelta. Penso alla stessa Fiorentina che ha fatto un investimento importante proprio sul centro sportivo che hanno terminato recentemente. La scelta dell'Ancona mi sembra assolutamente illuminata. Ovviamente, come raccontavi, ci vuole tempo. Io credo che per costruire un centro sportivo, per costruire un progetto, una casa, bisogna avere lavorare bene, costantemente, senza avere fretta. Quindi mi sembra molto lungimirante e anche i tempi mi sembrano congrui, sia per strutturare la squadra e il centro sportivo per essere una chiave importante in quest'ottica. Io guardo con grande fiducia al progetto che sta portando avanti il patron Tiong e guardo con grande ammirazione il lavoro che stanno portando avanti e...
Poi penso che tu con Ripa avrai anche modo di ogni tanto di scambiare qualche idea.
Ogni tanto ci sentiamo, ovviamente evito domande imbarazzanti, ma no, alla luce del mio passato di Ancona, quindi non voglio mai fare dire cose inopportune, però penso che Roberto sia uno dei dirigenti migliori che ha in questo momento il calcio italiano, perché ha delle competenze tecniche indiscusse che gli derivano dall'essere stato un calciatore importante e una persona che ha lavorato con la squadra per tanti anni, ma ha abbinato delle competenze manageriali, in parte maturate anche all'estero, di livello assoluto. Quindi penso che lui sia una garanzia per il progetto dell'Ancona. Questo discorso del centro sportivo si inquadra ed è la giusta tessera per un insomma, per una visione assolutamente brillante, per un futuro positivo per una squadra che per una società che negli ultimi anni ha avuto comunque dei periodi molto tristi e con grandi traversie. Io l'augurio che vorrei è che potesse ancora pian piano tornare prima in B e poi in A.
Sì, anche perché insomma abbiamo visto che fare delle avventure che ti portano per 1 o 2 anni ad avere un exploit poi poco durevole in genere lascia macerie quando si fa il passo più lungo della gamba.
Assolutamente, io ricordo la prima volta che ho visto giocare il Sassuolo in C2, non era una piazza così rinomata, eppure davano l'impressione già di aver costruito una società seria. Loro dalla C2, poi alla C1, poi sono arrivati in B, hanno rischiato di retrocedere in C, poi sono tornati in A e sono arrivati in A e ci sono rimasti. Ecco, io penso che facendo i dovuti paragoni, quello possa essere un modello interessante da seguire. Lavorare sui giovani di valore, crescerli per quanto possibile in casa, scovarli per quanto possibile fuori. È un progetto che vedo molto bene legato alla piazza di Ancona. Sì, in questo momento nel calcio vediamo tanti che, prendendo a prestito una parola dal dal poker online, fanno all-in, però poi quando funziona, quando le cose vanno male, c'è una tifoseria disperata, una città che piange, quindi è importante sostenere i progetti positivi man mano che si sviluppano.
Sì, naturalmente anche la, diciamo, la vicinanza con Roberto Ripa potrebbe creare le condizioni per farti tornare ad Ancona a vedere una partita.
Io in effetti, siccome avevo in programma di fare un salto ad Ancona nel mese di maggio, sto provando a organizzarmi e se riesco con grande piacere verrò a vedere la prossima partita con la Lucchese. Manco del Conero da quando ho smesso di lavorare con l'Ancona, quindi sono ho fatto male i calcoli, 19 anni.
È ora di tornare, quindi.
Sarebbe una grande... No, sono tornato all'interno dello stadio, ma non per una partita, sono tornato per altre cose tempo fa. Mi piacerebbe tornare per una partita. Questa potrebbe essere la partita giusta. E
per fare il tifo per l'Ancona, ovviamente.
Come io sono, insomma, quando l'Ancona è in campo faccio sempre il tifo per l'Ancona. Ovviamente gli amici tifosi dell'Ancona lo sanno, l'unica eccezione che a questa cosa deroga è quando gioca l'Ancona contro la squadra della mia città, che è la squadra per cui tifo da quando avevo la capacità di intendere e di volere, che è appunto il Benevento.
Che non Quindi sta attraversando non... un momento
no,
brillantissimo.
Che non sta attraversando un periodo brillante, che però, ecco, prendo a prestito la vicenda del Benevento per sposarci con quello che dicevamo prima. Il Benevento, nonostante degli investimenti eccezionali della proprietà, veramente eccezionali, a me ci ha impiegato circa 10 anni per andare in Serie B. Quindi i tempi devono essere giusti e non bisogna avere fretta. Poi dopo, una volta arrivati in Serie B, il Benevento ha fatto, credo la prima volta nella storia, per una neopromossa B A in 2 anni. Quindi l'importante è avere le basi solide. Poi quest'anno è una stagione nata male, è andata avanti peggio e penso che la Serie B la saluterà.
Comunque, a parte questo, non è detto, perché ancora ci sono.
Ancora non è,
ancora non è detto, però il Benevento di quest'anno è l'esempio che i soldi non bastano, ci vogliono le idee.
È esattamente quello che penso. È una squadra che ha comunque, se non vado errato, il quinto, il sesto monte ingaggi della Serie B, e in questo momento, numeri alla mano, con dispiacere è ultima in classifica, quindi i soldi non bastano.
Con il quinto sesto ingaggio su 20 squadre, quindi insomma non basta. Insomma, ecco, non basta.
No, nel senso, le risorse, chiaramente un po' di risorse ci vogliono, però l'importante è allocarle bene, e questo è possibile solo se hai una struttura manageriale all'altezza.
Pompilio, secondo te in Serie C, anche per le esperienze che hai vissuto col Benevento prima che poi il Benevento facesse il salto, no? È più difficile gestire una società di Serie C oppure, visto che tu ne hai diretta esperienza, è più difficile e più complesso gestire una società di Serie A?
No, è più difficile gestire una società di Serie C, perché devi... Insomma, non hai quella visibilità che la Serie A ti regala, non hai le risorse che la Serie A ti regala, e spesso anche allestire una squadra in Serie C, pur avendo le risorse, non è così semplice, perché poi tanti calciatori, a torto o a ragione, non vogliono giocare in C. Da un punto di vista marketing, non avendo questa grande visibilità, non hai grandissimi prodotti da vendere, ad esempio la televisione. Ovvio, ora comunque c'è una buona copertura con le pay TV, con internet, quindi sicuramente è un aiuto in più, però gestire una società di Serie A è sicuramente ti dà delle opportunità maggiori, e quindi il lavoro è un po' più facile.
Ti chiedo, siccome qui si è fatto, cioè si parla spesso, insomma, di, in questo caso abbiamo una proprietà addirittura internazionale, ma già l'anno scorso con l'arrivo di Canil, che è un imprenditore radicato ormai nelle Marche da tanti anni, ma non anconetano, si parla della difficoltà di trovare poi supporto nel tessuto economico del capoluogo, cioè di Ancona oppure dell'Interland. ai tuoi tempi, quando facevi questo lavoro sostanzialmente per cercare risorse, perché poi il marketing sostanzialmente serve a, fra le altre cose, non esclusivamente, ma serve anche a procurare risorse alla società, ecco, com'era il rapporto con le aziende? Era più facile avvicinarle all'Ancona?
Ti dico, quando siamo arrivati la situazione per contesti precedenti non era stata molto facile, perché c'erano stati dei fraintendimenti tra la società e il tessuto imprenditoriale locale. Poi credo che mettendoci la faccia, lavorando con serietà, lavorando costantemente, e, diciamo, in quel lavoro lì non vincono i fantasisti, vincono i mediani. Ecco, lavorando da mediano tutti i giorni abbiamo costruito con le realtà imprenditoriali ad Ancona un rapporto molto 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 solido, e questo ho apprezzato molto, che all'epoca le realtà anconetane, ma poi penso anche alle associazioni di categoria, alla CNA, insomma la prima che mi viene, ma Confartigianato,
si sono avvicinate,
ci supportavano molto, però insomma, per gli anconetani hanno un carattere molto particolare, essendo persone serie hanno bisogno di annusarti e capire che sei un interlocutore affidabile, e questo credo che sia la cosa da trasmettere al tessuto imprenditoriale, ma non ho dubbi che questa società possa definirsi tale. Per questo credo che nel tempo il tessuto imprenditoriale sempre più sosterrà la realtà anconetana. Io poco tempo fa è venuto a mancare quello che per noi è stato all'epoca un punto di riferimento, che appunto era Palì Giampaoli della industria dolciaria.
Sì.
Lui è stato per noi un grosso punto di riferimento, perché ci ha dato, oltre al supporto della sua con la sua azienda, anche la possibilità di farci conoscere ad altre realtà vicine.
È stato un po' un testimonial all'epoca.
È stato un po' un testimonial, sì. Poi io lo andavo a trovare ogni tanto in azienda, spesso, e lui col suo faccione bonario mi guardava per la sera, un'altra volta acquista, pensando che chissà quali richieste. Però devo dire che avevo uno splendido rapporto con lui, e il fatto che sia mancato mi è molto dispiaciuto, quindi, perché è a testimonianza di quella imprenditorialità sana di Ancona che ci diede una grossa mano dall'epoca.
Ecco, questa me la segno, che nel marketing vincono i mediani e non i fantasisti. Questa è una bella sintesi, se permetti, ecco, me la metto da parte. Pompilio, io ti ringrazio di essere stato con noi, è come sempre molto interessante conversare con te, perché ci sono esperienze che poi aiutano a capire quello che sta succedendo e che può succedere qui, e io spero di vederti l'11 maggio allo stadio del Conero.
Io farò l'impossibile per esserci, ovviamente, di fare Ancona tutti insieme, e ringrazio voi perché dopo tanti anni ancora qualcuno si ricorda di me, quindi sono onorato di questa di essere stato chiamato in causa. Ringrazio tutti voi, faccio un saluto grande a tutti i tifosi dell'Ancona e li porto sempre nel mio cuore.
Benissimo, a presto. Ciao Pompilio, buone cose. Buone cose.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, lo ringraziamo di essere stato con noi, Pompilio Capozzi, e si prosegue, adesso fra poco andremo in pubblicità. Nando, guarda cosa ti ho trovato qui, giusto per disquisire della situazione un po' caos che c'è, no?
Direi caos abbastanza.
Allora, io ti inizio con la classifica ufficiale al momento dalla Lega, quindi lo prendiamo proprio dal sito della Lega. Ovviamente quello che ci interessa è dalla...
Perché, insomma, ci dovremmo occupare anche di questo, perché con tutti i punti interrogativi che ci sono, adesso anche il play-out sono a rischio, la situazione si è complicata ulteriormente anche nel girone A. La situazione della partita per Golettese Triestina, col Piacenza che ha fatto ricorso perché sembra ci potrebbe essere l'ipotesi di un illecito, la procura che sta indagando,
intanto è stato respinto
vinto il reclamo del
Monterosi.
Monterosi, quindi è confermato il meno 2 in classifica. C'è anche il ricorso della Viterbese, non ci facciamo mancare
quindi
niente.
Giusto per dire, anche in Serie però, C, Stefano, nel girone
io
C.
Io lo dico subito, no? Poi andiamo anche a vedere qualche messaggio dei nostri ascoltatori, sì. Ma io lo dico subito, secondo me questi ricorsi hanno le gambe corte, nel senso che non vanno lontano, perché qui c'è una data. Tu hai pagato i contributi entro quella data o non li hai pagati? Non è che c'è molto da disquisire, non è che posso dire quel giorno stava male mia zia oppure
è colpa del commercialista.
È colpa del commercialista. Se non hai se non hai pagato, non hai pagato, punto. Dice, io ho dato i soldi al commercialista, ma lui non ha fatto il versamento, l'ha fatto 3 giorni dopo. Lì c'è una data, o hai pagato o non hai pagato. Noi abbiamo già dato, noi in altre epoche conosciamo benissimo questi meccanismi, quindi è inutile arrampicarsi sugli specchi.
Allora, io ti facevo vedere questo. Ora, questa è la classifica ufficiale della Lega Pro ad oggi, quindi Ancona in 7ª posizione, lì non piove, Lucchese in 8ª posizione.
E queste sono le uniche intangibili, no? Quindi che si giochi ancora Lucchese è una certezza, perché l'Ancona in 7ª
e la Lucchese in 8ª. Poi, in 9ª posizione ancora compare il Siena, in 10ª il Rimini e 11ª la Recanatese.
Sì, con Siena 48, Rimini 47, Recanatese 47, quindi un solo punto.
Andiamo nei siti specializzati, quelli che prendiamo in esame.
Questa è la classifica ufficiale oggi.
Questa è l'ufficiale oggi,
alle 19 di oggi.
Esatto, prima dell'ultima sentenza che arriverà praticamente lunedì. Dovremo attendere. E altro sito diretta, questo troviamo 9ª posizione il Siena, 10ª il Rimini, 11ª la Recanatese, e qui rispecchia quella ufficiale. Altri due siti, allora tutto campo. In questo caso
c'è già la Recanatese, hanno deciso per loro. C'è già la sentenza.
Qui dopo la Lucchese troviamo il Rimini.
Non solo, ma Rimini.
Il Rimini viene
nono,
sale,
nono.
Esatto.
La Recanatese decima.
È decima.
Siena 46. Hanno già deciso anche quanti punti di penalizzazione? Due.
Quindi con Siena fuori,
no, hanno deciso due. Si parla di 4 punti, però hanno deciso che sono 2 punti.
Andiamo alla casa di C. No, perché mi piace questa cosa. Al 9º posto troviamo il Siena, in 10ª la Recanatese, fuori il Rimini.
Fuori il Rimini, cioè qui è un po', no? Quindi abbiamo la classifica ufficiale, una classifica che mette fuori il Siena e dentro la Recanatese al 10º posto, un'altra che addirittura mette la Recanatese al 9º, il Rimini al 10º il Rimini all'11º e il Siena al 9º. Quindi...
Però giustamente andiamo anche in casa Rai, perché non ti voglio far mancare anche questa. Quindi gli scontri per quello che riguarda il primo turno: Gubbio Rimini, Pontedera Siena, Ancona Lucchese.
Gubbio Rimini se la sono inventata completamente.
Quindi detto questo,
no, andiamo... Gubbio Rimini, Pontedera Siena, quindi loro danno per scontato che il Siena invece c'è. Però Gubbio Rimini non si sa, hanno deciso così, cioè hanno deciso che
non c'è la Recanatese.
Non c'è la Recanatese. Però cioè loro
è una classifica avulsa di casa.
Di casa, vabbè.
Quindi abbiamo fatto 5 siti specializzati. Di 5 siti specializzati, ognuno la butta a modo
la
suo.
La Rai invece recepisce, andiamo in zona play-out. Recepisce la penalizzazione del Limolese, quindi ufficializza che non ci sarà Vispesa Limolese, ma si disputerà un solo play-out. Quindi Limolese è già retrocessa, San Donato Alessandria per la 3ª retrocessione, Vispesaro salva. Vispesaro che continua ad allenarsi, attenzione, fa bene.
Si sa mai.
Nell'incertezza.
Anche perché appunto l'andata sarebbe domani.
Sarebbe domani.
Quindi è domani. Quindi vedremo cosa succede. Nel frattempo noi continuiamo a monitorare. Questo per dire e rispondere anche a chi ci manda il messaggio ancora una volta dicendo ma davvero si giocherà alle 18?
Allora, aspetta Stefano, completiamo il quadro perché parliamo dei playout del girone A. Nel girone A, il sito ufficiale che abbiamo
lo vado a recuperare. Quello official. No, era quello lì.
Per la Lega si disputa normalmente Triestina San Giuliano, che è un playout per la sopravvivenza nel girone A, chiamiamola sopravvivenza, insomma, estremizzando il concetto, per la permanenza in Serie C. Triestina Triestina San Giuliano, se scendi un attimo leggiamo anche il calendario.
No, aspetta.
Ecco. 6 maggio alle 16:30, invece il 6 maggio alle 17 c'è Albino Leff Mantova, che è l'altro playout su cui non ci sono discussioni, mentre Triestina San Giuliano è in discussione perché il Piacenza aveva avanzato un reclamo, pare che sia stato respinto, però c'è in corso l'indagine della procura che ha interrogato già 2 giocatori della Pergolettese. E ieri, credo stamattina, interrogava un funzionario, un tesserato della Triestina, che avrebbe preso contatto con 2 giocatori della Pergolettese nei giorni precedenti la partita Pergolettese-Triestina. Cioè, la curiosità è che uno dei 2 giocatori della Pergolettese ha ammesso di aver avuto contatti col tesserato della Triestina, l'altro ha detto no, io ho rifiutato la proposta di incontrarmi, però sono andato al supermercato e l'ho incontrato casualmente. Cioè, tu vai al supermercato, Stefano, e incontri casualmente un tesserato della Triestina che casualmente ti parla della partita.
Vabbè. È tutto casuale, dai, adesso vai.
Sì. Senti, c'era un messaggio al quale volevo rispondere, qualcuno che mi aveva scritto riguardo a Donatel, perché prima con Pompilio Capozzi parlavamo di Donatel. Ecco, questo c'è solo il numero cellulare, io non vedo la firma, non so se tu la vedi.
No, non c'è la firma.
Ecco, dice: signor Vicini, alcuni segnali positivi di Donatel. 1. Allena la squadra per lo più al Del Conero, evitando così il sintetico del Paolinelli, che è rovinoso per i giocatori. 2. Allena a porte chiuse per molte ore. 3. Ha capito che Melchiori va tutelato, facendolo giocare al massimo per un tempo. Queste sono le opinioni del nostro ascoltatore. Io dico che tutti, anche Colavito, avrebbe voluto sempre allenare l'Ancona al Del Conero, ma non poteva. Donatel ci sta riuscendo perché in questo periodo non si gioca e quindi ha sfruttato sia questi giorni di bel tempo che il fatto che il Del Conero non è utilizzato per partite ufficiali. Allena a porte chiuse per molte ore, sì, domani l'Ancona fruirà di un giorno di riposo, la squadra tornerà ad allenarsi domenica mattina al Del Conero, ancora al Del Conero, a porte aperte. Quindi seduta pubblica.
Mentre per quello che riguarda i playout sul sito ufficiale della Lega, i molesi vi spesero, compaiono
però
come,
non c'è,
come
però
trattino.
Non, mentre la Triestina c'è scritto che gioca domani alle 16:30.
E da per domani invece San Donato Tavernella Alessandria,
esatto,
alle 17:30.
I molesi vi spesero c'è, però non è indicato la calendarizzazione della partita. Mentre alle 17:30 di domani si gioca regolarmente San Donato Tavernella Alessandria, gara d'andata dei playout del girone B.
Quindi regolatevi quando chiedete delle informazioni, che c'è un caos talmente
totale,
incredibile
totale.
Che non è possibile dare una risposta. Quando si è parlato del 11 maggio, giovedì 11 maggio, presumibilmente alle ore 18, stiamo parlando di presumibilmente. Tutto se ne saprà qualcosa finita praticamente lunedì sera, quando verrà fuori la sentenza e
sì,
chi c'è, chi non c'è.
Probabilmente, lo diciamo perché sono arrivati molti messaggi, sia sull'orario che sui biglietti. Allora, la prevendita dei biglietti scatterà un minuto dopo che sarà ufficializzato le sentenze, le decisioni
sì.
Circa gli aspetti disciplinari e legali, e quindi o lunedì sera o martedì penso che dovrebbe partire la prevendita, quindi ci saranno 2 giorni. Ricordiamo che l'organizzazione dei playoff è a cura della Lega, quindi non è l'Ancona che decide l'orario, non è l'Ancona che organizza l'evento. L'Ancona farà da supporto al commissario della Lega che verrà ad Ancona per occuparsi dell'organizzazione, di tutti gli aspetti anche burocratici. Ma ricordo anche che in quanto all'orario, finora filtra la possibilità che Ancona Lucchese si possa giocare alle 18, non c'è ufficialità anche in questo caso, l'ufficialità credo che l'avremo lunedì.
E poi le piattaforme dove sarà visibile, chi ha comprato la totalità, quindi dicevamo Sky, dicevamo la Rai,
sì,
dicevamo Eleven. Si occupa del canale proprio della Lega Pro, canale televisivo della Lega Pro, quindi tutto questo, ma vi daremo aggiornamenti poi da lunedì in poi. Intanto pubblicità.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All-in-One che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
SPOT. Spot. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Michele Cavotta.
Ciao, sono Ida Simonella, candidata a sindaco di Ancona alle prossime elezioni. Quello che posso dirti in questi pochi secondi è che per la nostra città ho in mente una storia nuova, una storia di bellezza, modernità, vitalità, capace di renderci tutti, davvero tutti, orgogliosi di Ancona. Scoprila sul mio sito idasimonella.it o seguimi nei tanti incontri. Insieme possiamo cambiare Ancona per davvero.
Ida Simonella sindaca. Il 14 e 15 maggio vota per scegliere il futuro. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Michele Cavotta. Spot.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre con Ferdinando Vicini e per voi sempre il 334 35 20 488. Non l'abbiamo detto, caro Ferdinando, lo ribadiamo adesso, siamo ascoltabili anche con la nuova tecnologia digitale sul DAB. E se avete una radiolina, di solito sono quelle sulle autoradio delle auto abbastanza recenti, oppure una radiolina che si trova in commercio a una ventina di euro, già adesso potete ascoltarci in questo momento da Fermo fino a Fano sulla piattaforma DAB canale 10. Abbiamo il nostro ospite e che è un piacere riaverlo qua sulle nostre frequenze.
Buonasera Fabio Grini, grazie di essere con noi a Radio 2. Fabio,
buonasera a voi, grazie dell'invito.
Allora, Fabio è molto impegnato, sappiamo, perché insomma segue e commenta la Serie A, guarda molte partite dalla Serie D in su ed è sempre molto aggiornato su quello che accade, ma soprattutto credo che Fabio Brini sia uno degli allenatori più esperti in termini di playoff. Fabio, molte esperienze per te ai playoff?
Ma sì, diciamo di sì, perché è quello che dice il mio curriculum. Su 4 promozioni, 3 le ho fatte passando dai playoff e una direttamente perché...
Con la Salernitana direttamente, no? Senza la coda.
Esatto. Ma sai, non ci sono segreti nei playoff. È chiaro che devi arrivarci con una mente libera, con una condizione fisica eccellente, appropriata, ma soprattutto con delle motivazioni importanti, perché non ci sono segreti nel cassetto dove lo apri e trovi i rimedi. Poi bisogna avere anche la consapevolezza nei calciatori che affronteranno un mini torneo dove devono dare tutto. Questo è quello che accade nei playoff. E poi ci possono essere accorgimenti se vedi la squadra nervosa o se la vedi troppo euforica, e allora lì l'esperienza conta parecchio.
Fabio, quanto è importante partire bene? Cioè, diciamo, oltre che ovviamente passare il primo turno, altrimenti vai fuori e finisce la storia, ma passarlo bene, cioè passarlo con una prestazione convincente.
Ma io intanto direi che passare il turno, al di là della prestazione convincente, credo che sia già un fatto importante, per il semplice motivo che dà forza e dà quel qualcosa in più ai calciatori. Passando il turno è chiaro che diventa tutto più, non dico semplice, però incominci ad avere anche, ripeto, una forza maggiore, e questo nei calciatori è fondamentale.
E poi nei playoff succede spesso che la squadra meno quotata ha la meglio, magari non proprio alla fine o arriva a fine momento, però spesso la squadra meno quotata elimina quella più quotata, no? Anche il Matelica qualche anno fa ne è stato esempio, ma tu anche l'hai vinto col Carpi i playoff per la promozione, e forse non era il Carpi la più accreditata.
Vero, perché noi abbiamo giocato la semifinale andata e ritorno contro il Suttilò, che era in quel momento un'ottima squadra, ma soprattutto la finale contro il Lecce, che per noi sarebbe stata sulla carta tabù per la qualità della squadra del Lecce. Però sai, quando giungi a questi traguardi ti giochi una promozione, e la differenza in quel caso la fece la nostra condizione fisica, che era molto ma molto superiore a quella del Lecce. Eccolo perché prima ho parlato anche di condizione fisica,
di condizione atletica. E faceste, se non ricordo male, 1-0 in casa e 1-1 fuori casa a Lecce.
Esatto.
Quando tutti, anche dopo l'1-0, io ricordo anche le quote, questa è una curiosità perché sono passati 10 anni, era il 2013, però ricordo che insomma anche gli scommettitori quotavano molto di più il Lecce anche dopo l'1-0 dell'andata.
Ma questo, ti dico la verità, me lo dici tu adesso, però quello che posso dirti è che noi andavamo due volte come forza fisica, come corsa rispetto a Lecce, e questo conta parecchio, anche se io ritengo sempre che la qualità possa fare la differenza.
Sì, la qualità, anche perché ricordiamo sono partite, ecco, andate e ritorno, addirittura come lo sarà Ancona Lucchese, partite secche, dove spesso una giocata può essere determinante.
Ma qui l'esperienza conta, io credo che l'Ancona ce l'abbia. Quello che forse è stato un po' in negativo è qualche risultato altalenante, dove magari una continuità maggiore poteva anche presentare l'Ancona in una classifica diversa e giocarsi qualche cosa di più importante magari in casa invece che andarsela a fare fuori casa.
E secondo te il fattore campo pesa di più o di meno nei playoff?
Ma ti ripeto, secondo me il fattore campo c'entra e non c'entra. In quei campionati che ho vinto il fattore campo c'entra poco, perché i calciatori quando vanno dentro sanno quello che devono fare, sanno come devono comportarsi. È chiaro che avere uno stadio pieno come l'avevamo noi a Salerno ti porta anche ad avere sicuramente una spinta in più. Io credo che l'Ancona possa andare avanti nel momento in cui affronta un altro tipo di partite, di squadre. Io credo che non mancherà l'apporto importante dei tifosi.
Certo, questo ne siamo certi, è stato così per tutto. Per tutto il campionato. E ecco, invece delle due promozioni che hai ottenuto ad Ancona sono state due promozioni differenti, direi, perché una giocata all'Olimpico, quindi uno stadio enorme, però c'erano 8.000, mi sembra di ricordare, 8.000 anconetani, 22.000 tifosi, c'erano tanti tifosi anche del Savoia, c'erano anche spettatori neutrali. E invece quella del 2000 completamente diversa, perché era la finale con l'Ascoli, perché si giocava a Perugia, perché insomma c'era tutta la rivalità con l'Ascoli. Due emozioni diverse, immagino.
Ma sicuramente, anche se la prima forse più inaspettata per il sottoscritto, perché fui chiamato a sostituire Colautti credo a due o tre partite alla fine del campionato, più tutti i playoff. Quello era un periodo dove la finale si giocava in campo neutro ed era una finale secca. È chiaro che lì i discorsi erano un po' diversi, come poi lo è stato anche a Perugia, se vogliamo, contro l'Ascoli, no?
Sì.
Cioè una partita non andata e ritorno, ma una partita dove ti giochi tutto, il 90 più i supplementari, come successe contro l'Ascoli. Ma sicuramente due partite diverse, anche per i trascorsi miei come calciatore
nell'Ascoli.
Ho cresciuto nell'Ascoli, però questo non ha impedito ai tifosi dell'Ancona di avere stima nei miei confronti, e allora tu in campo vai con la tua squadra con quelle capacità importanti che avevi, perché noi ce l'avevamo, lo avevamo dimostrato anche in campionato, arrivando forse, non mi ricordo, 8-10 punti
sopra
avanti, perciò quello dimostrava anche il percorso fatto da quell'Ancona.
Certo, però quando fu espulso la Grotteria, vado a memoria, che siete rimasti in 10 sotto di un gol, tu ci credevi ancora?
Ma guarda, ci credevo, tant'è vero che ho messo dentro Ventura, c'era parlato che in un bel momento faceva l'attaccante, ma quelli sono momenti dove non puoi dire faccio una sostituzione e faccio go, cerchi in qualche maniera di poter cambiare un qualche cosina, e lì ci fu la svolta con il go di Ventura
di Vendimirco
a cadere
al 118esimo, sì. E passa, aggiungo io, sì, certo. Comunque insomma, i playoff hanno 30 anni, però in realtà hanno cambiato il calcio, perché tu da calciatore non li hai mai fatti, perché non esistevano nel calcio i playoff e i playout, hanno aggiunto spettacolarità.
Ma diciamo di sì, anche se sai, sento sempre parlare di cambiare il calcio, però nessuno si sposta da quella poltrona, perché si ha la paura poi di mettersi contro tutto e tutti. Io sono convinto delle seconde squadre, questo è fuori dubbio, però bisognerebbe cambiare il calcio radicalmente, perché quello che vediamo...
Quindi pensi che siano utili le seconde squadre?
Molto utili, perché giro anche parecchio nel vedere le situazioni nei campionati primavera, sono quasi 9/11 di ragazzi stranieri, cioè poi non ci possiamo lamentare che un commissario tecnico della nazionale italiana debba decidere e convocare sul 30% dei giocatori in Serie A o in Serie B, perché il 70% è completamente di giocatori stranieri, al di là di tutto.
Convocare anche atleti che non hanno mai giocato in campionati italiani.
Esatto. esatto, esatto, ma che nessuno poi conosceva oltretutto. Eccolo, perché dico, la difficoltà che in questo momento vive il calcio italiano, ci deve essere una svolta e bisogna farlo anche in fretta, perché cambiare non significa avere poi subito
i risultati,
esatto, dei riscontri positivi. Purtroppo nei settori giovanili, se vai a vedere, non esiste più il lavoro sulla tecnica, esiste la corsa, esiste la tattica, ma la tecnica è finita. E allora bisogna tornare a un calcio diverso, secondo me.
Questa è un po' anche la nostra battaglia, lo diciamo spesso, soprattutto quando parliamo con uomini di calcio come te, che bisognerebbe che i ragazzi fino a una certa età migliorassero la tecnica, che non stessero a pensare troppo.
Ma questo, secondo me, anche, non dico colpa, però anche i comitati regionali, che hanno il potere fino ai campionati di eccellenza, dovrebbero un attimino anche vedere quello che succede all'interno della regione, perché nessuno va a vedere questi settori giovanili se effettivamente le linee guida sono messe in pratica o se invece si lavora in maniera diversa. Io ho paura che di questa cosa non gli interessi a nessuno.
A nessuno. È anche un discorso scomodo. Fabio, veniamo alla partita. Ancona Lucchese. L'Ancona ha due risultati su tre, perché con il pareggio è diverso dai casi che facevamo di quando allenavi. Adesso la partita finisce comunque al 90esimo, lo ricordiamo, e al 90esimo qualsiasi risultato di parità con qualsiasi tipo di punteggio qualifica la squadra meglio piazzata, in questo caso l'Ancona. Può essere anche un po' un rischio se uno pensa di puntare sul pareggio, di amministrare la partita?
Ma io non credo che si possa partire e pensare di amministrare una partita. Magari ci sarà una Lucchese forse più aggressiva, una Lucchese che cercherà in qualche modo maniera di arrivare al gol. Però io credo che l'Ancona abbia le potenzialità per vincere questa partita, non certo per gestirla.
Quindi bisogna giocarla la partita, cioè come se si partisse si parte da 0-0, e come se non ci fosse questa ipotesi del pareggio, ma per vincerla l'Ancona deve giocare per vincerla.
Ma questo è fuori dubbio, perché preparare la partita sul fatto di finire al 95esimo, diciamo 96esimo, sapendo che a me basta il pareggio, non è una preparazione, secondo me, corretta. L'Ancona conosce la Lucchese, perciò conosce i punti forti e i punti deboli. È chiaro che deve fare la sua partita e sfruttare quello che la Lucchese magari gli concede. Pensare di partire facendo una preparazione mentale sul risultato di pareggio credo che sia la cosa più sbagliata.
Ecco, nel campionato all'andata l'Ancona vinse 2-1 in casa e al ritorno pareggiò 1-1, perdeva 1-0, giocò tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, poi riuscì a pareggiare nel finale. I risultati del campionato in qualche maniera possono incidere psicologicamente sulla partita, oppure è tutta un'altra storia?
Ma sicuramente è un'altra storia, però è chiaro che l'Ancona ha dimostrato in quelle due partite sicuramente di avere un qualche cosa in più, e partendo da questo presupposto ci deve essere la convinzione di poter fare le cose per bene. Cioè io credo che l'Ancona abbia tutti i mezzi e le qualità per superare questo scoglio e poi giocarsela anche in altre maniere con le altre squadre.
Certo, e i playoff a cui ci riferivamo erano diversi, no? Perché c'era semifinale e finale, questi sono una storia infinita, sono 28 squadre che si contendono una sola promozione, si arriva a giocare 9 partite, insomma quasi un altro torneo. Questo comporta anche un dispendio fisico, energetico, sia di energie mentali che atletiche notevoli, quindi a maggior ragione forse il tuo discorso sullo stare bene fisicamente conta.
Ma questo è fuori dubbio. Prima abbiamo detto vincere, cioè passare il turno e convincere. Io dico che le prime partite sono sempre quelle più difficili, perché c'è uno stop del campionato, si è andato avanti perché c'erano anche delle situazioni di società in difficoltà. Questo magari ti ha fatto abbassare un po' anche la preparazione mentale alla partita, però è chiaro che anche se la partita non è bella, non è, però l'importante è che io riesca a passare. Questo turno, perché poi prendi anche consapevolezza, prendi ritmo e poi te la giochi, perché secondo me l'Ancona certi risultati li ha fatti anche con squadre importanti, perciò dimostrazione che le qualità possono averle.
Allora, i nostri ascoltatori, Gianni Red ti saluta e dice: Roberto Ripa è il tuo compaesano, lo conosci?
Lo conosco, sì, lo conosco molto bene. Abbiamo anche parlato del più del meno, della situazione dell'Ancona e via dicendo. È una persona seria e mi auguro che riesca a fare qualche cosa di importante con l'Ancona. Ma quello che posso dire è che secondo me, sentendo lui, c'è un programma importante, non a breve ma a lunga scadenza, e questo dà sicuramente maggiore credibilità a questa società, anche che... se io non conosco la società ma conosco solo Ripa.
E questa forse è la notizia più importante per la piazza di Ancona.
Siccome lo conosco talmente bene, è che mi fido di quello che lui sta facendo. Poi è chiaro, non è che c'è solo lui, ci sono anche altre situazioni, però dalla personalità di questo Ripa, credo che lui voglia far bene all'Ancona.
Ancora Raffaele De Angelis dice: buonasera mister, io ho detto che se riusciamo a superare le prime due partite poi è tutto in discesa. Beh, insomma, discesa, ricordiamo che dopo le prime due partite si accede alla fase nazionale, cioè si gioca contro squadre di altri gironi.
Ma è un po' quello che abbiamo detto adesso e che ho detto poc'anzi. È chiaro, la prima partita è sempre quella più difficile, anche se hai due risultati su tre, però la devi giocare come se dovessi vincere la partita. E poi c'è la consapevolezza, l'ho detto prima, nei calciatori di essere calciatori all'altezza di queste partite, di questa gara che verrà affrontata. Non credo la paura, perché se hai paura non puoi giocare a calcio, perciò una preparazione mentale è importante.
Forse se hai paura non puoi fare sport, addirittura, anche negli altri sport aver paura.
Se vogliamo, anche il timore un pochettino lo devi avere, perché devi rispettare gli avversari, ma tu sai le tue qualità, sai che tipo di squadra hai, e questo ti deve dare anche una forza maggiore,
indubbiamente. Raffaele dice poi: mister, un suo ritorno, visto che con Ripa siete amici.
Sai benissimo che quanto stimo Ancona, i tifosi e tutti. È chiaro che il terzo ritorno ad Ancona è stato un po' traumatico, perché andare dietro a questo presidente Ranieri, che mi aveva convinto di poter far bene a livello societario, invece si è dimostrato una persona poco affidabile, e me ne è dispiaciuto per tutte poi le vicende che sono venute.
Ecco, a proposito, forse però l'avevamo già detto l'altra volta quando eri stato con noi, ti chiede Bruno Cardilli una curiosità: lei si dimise o fu licenziato da Mastro Pietro?
No, io mi dimisi e poi loro però fecero un comunicato dove mi esonerarono, a che poi mi richiamarono, e io a quel punto dissi: io non rimango all'Ancona perché parlai con i calciatori erano in difficoltà anche a livello
economico,
economico, ma oltre anche delle abitazioni che non riuscivano più a pagare gli affitti. Allora io dissi: a me non mi richiamate, io mi dimetto, però col contratto mio pagate i calciatori. E loro non fecero questo.
Quindi abbiamo chiarito, credo.
No, ma io tornavo se loro pagavano i calciatori.
I calciatori non li hanno pagati e quindi è rimasto fermo le tue dimissioni. Bene, abbiamo chiarito anche questo. Qualcuno ti saluta, cioè abbiamo anche Enzo che dice grande mister, insomma ci sono messaggi di saluti per te e come abbiamo detto qualcuno pensa anche al tuo quarto ritorno ad Ancona. Fabio, grazie di essere stato con noi, è sempre un piacere.
Ti mancherebbe, buona serata a tutti.
Un abbraccio.
A quelle persone che hanno chiamato.
Anche ecco, persona splendida, insomma ci sono sempre... molti messaggi per te, ecco, di apprezzamento dai nostri ascoltatori.
Un saluto a tutti.
Grazie.
Grazie mister, grazie. Lasciamo mister Brini, che è sempre un piacere averlo con noi, insomma ce l'abbiamo curato sempre noi, mister Brini, che siamo sempre stati la radio nel periodo in cui c'era il mister. Allora, ci abbiamo però, attenzione, che adesso se avete Facebook girate, o se non l'avete ma che ci state seguendo in FM, vedete di trovare un attimo la pagina Facebook, perché adesso vi giro un qualcosa che intanto saluto Mietta e gli mando un grosso abbraccio.
Ci ha dato una notizia,
ci ha dato una notizia che adesso io vado a girare un po' a tutti quanti, vediamo se ce la faccio, eccola qua, trovata, adesso ve la giro. Quindi sulla nostra pagina Facebook in questo momento c'è un qualcosa che ci lascia, visto che siamo radio, stereofatti,
veramente sterrefatti. Cioè, è successo questo, che a Latina oggi sono comparsi improvvisamente una moltitudine di manifesti che annunciano, e lo abbiamo messo appunto sulla nostra pagina Facebook, Facebook della radio, che ci sarebbe
il
9 maggio,
due giorni prima della partita,
e specifica dalle 20 alle 22 il match di, come dice,
Latina Calcio,
a seguire il match di Serie C di Lega Pro,
Latina
Calcio Ancona, cioè come se ci fosse ancora il campionato, perché il match di Serie C di Lega Pro, ci dicono i nostri informatori, cioè mia sorella da Latina, che diciamo, i nostri informatori, diciamo anche la fonte, la saluto e la ringrazio, che pare che la società del Latina stia cercando gli autori di questo scherzo. Però non è il primo aprile, insomma. Quindi...
No.
Ma poi c'è anche scritto, specificato, dalle 20 alle 22. Cioè come se fosse il cinema, dalle 20 alle 22. Poi non c'è scritto dove, però.
Sì, no, c'è scritto.
C'è scritto?
CC Morbella, via Lido Latina, Latina.
Ma molto
centro
strano,
commerciale?
Centro commerciale, credo. Ma vabbè, insomma, molto strana. È curiosa questa cosa. Comunque, a noi ci interessa il giusto, nel senso che è una curiosità.
Abbiamo parlato di caos, mi sembra che caos su caos.
Aspetta, comunicato della Turris. A seguito la Turris non ha perso un attimo, forse l'aveva già pronto il comunicato, perché a seguito del rigetto del ricorso del Monterosi, parliamo del girone C della Serie C, il rigetto del ricorso del Monterosi ha comportato che la salvezza della Turris diventa ufficiale, e dice che la Turris quindi dice che acquisisce definitivamente il diritto a partecipare al campionato di Serie C nella prossima stagione sportiva. Da domani saranno interrotti gli allenamenti ed i calciatori potranno raggiungere le proprie residenze. Vi ricorderete che abbiamo avuto Gaetano Fontana, allenatore della Turris, venerdì scorso, che ci aveva detto che loro stavano continuando gli allenamenti perché erano in attesa di capire qual era l'esito del ricorso del Monterosi, perché poi ci sono anche questi risvolti delle squadre, certo, come la Vispesaro, che continua ad allenarsi nell'incertezza di quello che potrà accadere.
Diciamo che comunque la Turris ha dato il rompete le righe un po' in anticipo, perché non ha aspettato neanche giugno, tutti a casa, quindi a casa. Anche lì cerchiamo di stare nel bilancio a questo punto, di far quadrare il bilancio. Allora, qua è tutto fermo. Allora, a questo punto ci fermiamo, andiamo in pubblicità e torniamo con l'ultimo ospite.
E poi torniamo con Pietro Tomei.
Mondo Biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, abbiamo raggiunto anche il nostro ultimo ospite di puntata per quello che riguarda Punto Biancorosso, sempre sulle frequenze di Radio Tua. Dopo Mr. Brini rimaniamo in una marcorda alla fine.
Sì. Grazie a Pietro Tomei di essere con noi a Radio Tua. Grazie Pietro.
Ciao, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere.
Abbiamo appena avuto Fabio Brini.
Ho sentito, un grande piacere aver sentito che era lì con voi, sì. Un amico, una persona per bene e un buon allenatore.
Allora Pietro, noi come al solito quando si tratta di squadre toscane ci abbeveriamo alla tua fonte, alle tue conoscenze. E questa Lucchese è l'avversaria dell'Ancona giovedì 11, arriverà al Del Conero con sulla spinta di un buon finale di campionato.
Sì, direi che ha fatto, dopo le sofferenze dell'anno scorso, quest'anno sono partiti meglio, hanno proseguito abbastanza bene. Gli è mancato qualche risultato pieno, qualche pareggio che poteva diventare una vittoria per fare un campionato d'eccellenza. Comunque il campionato che loro cercavano l'hanno fatto, sperano ora di levarsi qualche soddisfazione facendo la mina vagante, cominciando da un campo difficile come quello d'Ancona, che mi sembra con grande gioia che anche sia rinato un calcio importante ad Ancona, dove io ho ricordi bellissimi, meravigliosi, e direi che a Lucca c'ho gli amici e a Ancona c'ho un po' di cuore.
Molto bello questa sintesi, diciamo, efficace. Volevo chiederti, eri sugli spalti del Porta Elisa a marzo, quando si è disputata la gara di ritorno fra Lucchese ed Ancona, gara particolare come tutte quelle che vedono le squadre non in parità numerica. L'Ancona gioca tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Prezioso, finì 1-1 col gol di Simonetti alla fine. Ecco, sulla base di quello...
Non ho visto il gol del pareggio, perché pensavo che, nonostante la volontà, la Lucchese portasse in fondo la vittoria. Sono venuto via 5 minuti alla fine, mi sono perso il pari.
Sì, poi il gol è arrivato a 3 minuti alla fine, quindi è riuscito da 2 minuti.
Domenica sarà sicuramente una partita difficile per l'Ancona, che ovviamente c'ha il vantaggio non solo del campo, che è sempre molto importante, perché Ancona, quando si vuole far sentire, soprattutto in queste categorie, diventa una big, perché porta qualche migliaio di spettatori allo stadio. Io penso che sarà così anche domenica. La Lucchese è una squadra ostica, migliorata nel reparto offensivo con l'acquisizione di Panico, come si chiama, che oltretutto fece il gol anche all'andata, a Lucca.
Al Porta Elisa.
È una squadra da prendere con le molle, è una squadra che la tifoseria non è contentissima dell'allenatore, che è pure un allenatore molto bravo, ma diciamo che...
Parliamo di Maraia, ex allenatore del Pontedera.
Maraia, ex allenatore del Pontedera, che diciamo che gli danno delle responsabilità sul fatto che rischia poco, e qualche pari, magari rischiando qualcosa in più con i 3 punti, a volte vale la pena anche rischiare di perdere per rischiare di vincere, ecco. Però una squadra quadrata, una squadra forte dietro, non ha preso tantissimi gol.
Credo che sia, se non vado errato, una delle migliori difese, la terza o la quarta difesa del campionato, però poi ha segnato poco.
Sì, si ha segnato poco, perché tu hai detto, spesso e volentieri appena la squadra va in vantaggio, l'allenatore, che ha un attimo ancora il retaggio di quando era a Pontedera, dove il massimo che gli veniva chiesto era salvarsi, spesso con dei ragazzini. Quest'anno la Lucchese ha messo a disposizione una squadra sì giovane, però con dei giocatori importanti dietro, in mezzo e anche davanti. E sarà una partita 55, a mio avviso, l'Ancona, che gioca in casa e reputo sia una buona squadra, e 45 la Lucchese. C'è una situazione strana lì a Ancona, nel senso che mi sembra che ci sia un allenatore a termine.
Sì, Donadel, sì.
Sì, leggo qualcosa, mi interessa, leggo qualche sito, e compagnia bella, vedo che è venuto lì 2 domeniche fa, ha fatto una vittoria rotonda e una sconfitta pesantissima. E niente, però voglio dire, so che la società è una società ben strutturata, una società forte, e credo che, mi dicevi in una chiacchierata fatta qualche giorno fa insieme a te, che la società stava partendo il progetto del centro sportivo.
Sì, stata vinta la gara per l'acquisizione dei terreni.
E questo è un segnale molto importante, vuol dire che la nuova proprietà ha intenzione, no, di fare qualcosa di passaggio, ma di fare le cose serie, e credo che si parta da lì. La casa dove ci si allena, la casa dove si può strutturare anche un settore giovanile che possa portare alla scoperta di giovani, sia da utilizzare per l'Ancona, ma anche cercare qualche giocatore che possa essere, voglio dire, alla fine dei campionati ha magari un tesoretto, perché voglio dire, fare la Serie C è molto 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 difficile,
costoso,
è molto molto costoso, perché non ci sono ricavi, purtroppo. Già la Serie B, rispetto a quella che conoscevamo noi nei primi anni 2000, è cambiata totalmente, perché è vero che si spende molto di più, perché le squadre, voglio dire, alla fine tutte spendano, però ci sono dei ricavi completamente diversi.
Sì, la Serie C è come si
la
dice.
Serie C, la Serie C
chiamano il campionato degli italiani, mi viene da ridere, è una fabbrica di debiti.
Certo.
Per fortuna l'Ancona ha trovato questo impresario non italiano che, per motivi che ben lui saprà,
da solidità.
Sì, sì.
Ecco, tornando ai numeri della Lucchese, appunto è come dicevo, ricordavo bene, è la terza difesa del campionato con i 32 gol subiti, ma ha messo a segno appena 36 gol e quindi tredicesimo attacco, è la conferma di quanto ci dicevi sul fatto che forse su Maraia si è appuntata qualche critica per un atteggiamento troppo conservativo, forse qualche volta.
Sì, è così come mi dici te, ora c'è anche da vedere se ha ragione lui e la squadra ha dato il massimo così, oppure se ci sono ampi spazi per migliorare. Comunque queste sono partite da dentro fuori, chi ha due risultati ha grande vantaggio. E poi ho visto anche l'Ancona a Lucca, che non ha fatto una partita brillantissima, però ho visto delle individualità importanti. L'ho vista a Pontedera, anche lì mi sembra una buona squadra, ecco. Magari non so se potrà aspirare a vincere i play, mi sembra difficile obiettivamente, anche se glielo auguro, però credo che la partita di domenica sia alla loro portata.
Tu dicevi 55-45 come percentuali?
Secondo me sì, perché la Lucchese è una squadra solida. Poi me l'hai confermato te, io andavo a così un po'
a braccio,
invece te mi confermi che è la terza miglior difesa.
Sì, loro poi hanno dietro Tiritiello, che secondo me è uno dei migliori.
È un giocatore che ha sempre fatto le categorie più importanti, è ancora molto giovane, perché mi sembra che sia un 95-96.
Sì, sì, credo 95. Sì.
Credo che era a Cosenza, dove ha giocato con molte partite l'anno scorso.
Ha fatto sempre la Serie B, insomma, il giocatore.
Sì, sì. Ma poi è determinato, si vede che è il capitano e lo dimostra.
E lo dimostra. Tra l'altro, ecco, la Lucchese ha fatto 12 vittorie, 15 pareggi, 11 sconfitte, è anche una delle squadre che ha pareggiato di più, quindi a maggior ragione avvaloriamo quello che dicevamo.
Certo.
Una curiosità, adesso uscendo dall'attualità, perché sì, insomma, la notizia grossa è quella del grossa, poi si sapeva, ma insomma, il Napoli ieri con il pareggio di Udine ha vinto matematicamente lo scudetto, e alla guida del Napoli c'è un signore che tu conosci molto bene, che anche noi conosciamo molto bene, che si chiama Luciano Spalletti.
Io credo di poter dire...
Ci racconti come l'hai portato ad Ancona?
Ma senti, l'ho portato ad Ancona andando a casa sua il secondo giorno di Natale di quel campionato là, 2001-2002 mi sembra.
Sì, esattamente.
Mi sembra 2001-2002.
Sì.
Le cose non andavano benissimo, Pieroni mi mandò a parlarci, andai la vigilia di Natale, e naturalmente a Natale non lo disturbai, presi appuntamento, andai nella sua fattoria lì sulle colline dell'Empolese.
Quindi alla vigilia di Natale sei andato da lui?
L'ho contattato, poi il secondo giorno di Natale sono andato a disturbarlo, sono stato un pomeriggio intero, mi ricordo ancora io e mio cognato, andai in fattoria, mi tenne lì un pomeriggio con le sue strizzate di testa, era pelato anche
allora,
anche allora, aveva l'abitudine di prendersi, quando parlava, di prendersi la mano, la testa tra le mani. Un po' come lo fa anche ora. Stesso.
Sì, sì, ma io ricordo proprio le sue mimiche qui erano quelle.
Aveva qualche perplessità per la classifica, perché poi lui veniva da due anni meno poco fortunati, mi sembra.
Sì, Venezia, aveva avuto un esonero a Genova.
Alla Sampdoria
era stato esonerato, sì.
Sì, e poi non aveva avuto grande fortuna, mi sembra, nel rapporto con Zamparini, se non erro.
A Venezia.
E mi ricordo che
a Pasqua mi chiamò da una parte e mi disse: Tom, non posso retrocedere perché ho già il contratto con l'Udinese e ovviamente non mi pigliano se l'Ancona va giù, non mi prendono. Se mi mandi giù, t'ammazzo. E gli si guarda che sei te che devi essere ammazzato se vai giù, perché è una buona squadra. Alla fine, insomma, tra qualche sofferenza, mi sembra che arrivammo ottavi,
sì,
vincendo l'ultima
a Palermo, l'ultima, sì,
se ricordo ancora bene.
Sì, sì.
Mi sembra 3-2 a Palermo.
Ottavo posto. Che però lui era arrivato in una situazione drammatica, invece, perché l'Ancona era in zona di retrocessione praticamente.
Sì, 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 ci stemmo anche un po', poi avremmo una ripresa, poi un altro calo, poi voglio dire, con quella vittoria lì eravamo in lotta per la salvezza, mi sembra, con, sì, con la Ternana.
Sì. C'erano diverse squadre. Io ricordo squadre, importante la vittoria sull'Empoli in casa, al Del Conero.
Sì. E arbitro, se non erro, Collina.
Collina.
Mi sembra Collina, perché un arbitraggio per noi, a mio avviso, molto fortunato, perché ci dette un rigore che solo Collina si poteva permettere di darlo.
Sì, mi ricordo quella partita perché insomma poi ci fu anche insomma un seguito. E in quella Ancona c'era Sasa Russo, che tu ricorderai
che adesso,
benissimo,
che adesso collabora con,
esatto,
non so a che livello, ma collabora
te
con
lo dico
Napoli,
io,
con
Spalletti. Te lo dico io, è nello staff di Spalletti e lui è lo specialista della difesa del Napoli. In
e
pratica
mi fa molto piacere, perché Sasa è stato un capitano vero per Ancona. Ha dato moltissimo, ed era un ragazzo straordinariamente corretto e un grande lavoratore in campo e un ragazzo straordinario negli spogliatoi, era un grande piacere.
Beh, io credo che le cose non succedono a caso. Se Luciano Spalletti è andato a chiamarlo e lo ha portato nello staff, vuol dire che ricordava che appunto che quello che tu ci dici, cioè che Russo è uno che è utile anche
io credo di poter
nello spogliatoio.
Quando gli manderò il telegramma, tanto siamo a tempo perché il campionato finisce il 4, anche se l'ha vinto, non c'è fretta per fare
un mese prima l'ha vinto.
Certo, è abbastanza inusuale, anche la Juventus dei 9 scudetti di seguito con 5 giornate d'anticipo non ha mai vinto.
No.
Niente, mi fa piacere pensare che poi Spalletti ha fatto molte cose importanti.
Però è ripartito da Ancona.
È ripartito da Ancona, bravo.
Cioè, questo è stato il bivio della sua carriera. Lui me lo disse, devo dire che insomma fino a non poco tempo fa ogni tanto avevo dei contatti con lui, l'ho anche rincontrato, devo dire, ci siamo visti, da quando è a Napoli non più. Ma lui lo dice, quello è stato l'anno chiave della mia carriera.
Io ti dico che gli dirò poche parole, perché tanto è inutile fare tante poesie, ma gli dirò: mi auguro o voglio pensare che un pezzetto di questo grande successo che ho ottenuto, perché i successi avuti in Russia sono importanti, gli avranno portato, penso, un pozzo di denaro, perché credo che sia andata così, ma sono contento. Ha fatto molto bene alla Roma, ha fatto sto miracolo al Napoli, però
la Roma di Spalletti giocava un grande calcio,
No, ma Spalletti era bravo, ora è troppo facile dirlo, ma Spalletti era bravo, era pesante, perché non è che a gestirlo
non era facile. Tom, era facile. Ti chiedo un'altra cosa che ho detto pure in un'altra puntata qui, che lui fosse avanti, io me ne sono accorto quando lui arrivò, credo il 28 o il 29 di dicembre qui, e lui chiese espressamente, tu me lo puoi confermare, che nel suo staff, oltre a Domenichini, che era il suo secondo direi storico, fosse l'Ancona prendesse anche un, adesso avevo anche ricercato il nome di questo professionista, un professionista che si dedicava al recupero dei calciatori infortunati, ed è la prima volta che io vedevo questo.
Non mi ricordo chi era, perché gli anni passano, nel mezzo agli anni dell'Ancona ci sono 20 anni ancora di situazioni, di nomi, di
però io mi ricordo nitida, il nome no, però mi ricordo nitidamente che lui pretese il collaboratore che si occupasse del recupero dei giocatori infortunati.
Sì, ma lui era anche il sistema di lavoro che faceva, ma poi era come l'empatia che riusciva a creare nello spogliatoio, perché lì insomma voglio dire non era facile.
Quando è arrivata ha trovato uno spogliatoio diciamo sottosopra, c'era tutta la storia di parente che lui ha sistemato subito alla sua maniera, io ricordo l'episodio. Che lui lasciò, tu pensa, eravamo due giornalisti che eravamo lì dentro nella pancia del Del Conero e lui lasciò quel giorno, guarda caso, solo quella volta, la porta dello spogliatoio semiaperta, di modo che noi potevamo sentire e più o meno vedere quello che succedeva lì dentro. Non lo fece per caso, perché lui non faceva le cose per caso.
No, no, un grande professionista. Io sono, direi, è una cosa mia. Oggi ne parlo con te, credo di non avermi parlato forse con i miei nipoti che sono tifosi del Pisa e compagnia bella. Ogni tanto gli racconto qualche episodio, qualcosa di che mi è successo un sacco di cose a me
ne hai da raccontare.
Vita giustamente lunga. Ne ho visti tutti i colori, però lui, voglio dire, credo che in assoluto era un po' più avanti degli altri, diciamo sì, 20 anni fa sì, c'era così un po' come quando io ho avuto al Brescia Lucescu nei primi anni 90,
sì, sì.
Arrivò con mi faceva impazzire, perché all'epoca non era così semplice avere le cassette, mi faceva impazzire perché voleva le cassette
degli avversari
che
oggi è banale, ma una volta
oggi è banalissimo perché c'è il metal, c'è la televisione privata,
ma c'è addirittura Y Scout, ti abboni e hai tutto praticamente.
Bravo, ma all'epoca dovevo raccomandarmi con l'unica televisione.
Sì, poi doveva partire materialmente uno, no? Ci si incontrava a metà strada, consegnava la cassetta,
tu mi dai la tua, io ti do la mia.
C'era tutto un traffico di queste cassette
lì è stato un primo step di novità che altri allenatori non facevano, e Lucescu la portò come siamo nel 91-92. E ora quando venne Spalletti 10 anni dopo, anche lui portò questa moda, questa esigenza di avere il recupero dei malati, degli infortunati.
Tu ti ricordi Maltagliati, che credo abbia preso tu, no?
Maltagliati l'abbiamo preso dal Piacenza.
Dal Piacenza,
se non vado errato.
Che fu un giocatore chiave.
Maltagliati a gennaio, Maltagliati.
Credo che lo volle Spalletti, qualcosa del
assolutamente
genere.
Assolutamente sì. E prendemmo il mediano
Riccio.
Che prendemmo Riccio, che poi me lo sono ritrovato allenatore in seconda con Gattuso.
Non è solo l'allenatore in seconda, qualcuno dice che è il vero allenatore, nel senso che Gattuso fa fare tutto a lui. Riccio pare che sia bravissimo.
È abbastanza vero.
Sì,
è abbastanza vero.
È bravissimo Riccio.
Ci ho vinto un campionato di Serie C 8 anni fa.
E Maltagliati, che appunto lo volle Spalletti, ricordo, e fu un pilastro poi della rinascita dell'Ancona.
Senza questi due credo che saremmo retrocessi.
Ecco, appunto, con questi due. E io ricordo una confessione di un pomeriggio a fine allenamento, mi fermai a chiacchierare con Maltagliati, eravamo entrati in amicizia, ci si vedeva un po' anche fuori dal campo.
Con te è facile perché sei una persona corretta.
Ti ringrazio. Erano anche altri tempi, quando si poteva, c'era più fluidità nei rapporti con... Adesso anche squadre, diciamo, di basso livello hanno l'addetto stampa,
io ricordo di averti detto delle cose dicendoti che è un po' come per prenderti, strizzarti, scusami il termine, coglioni, a un giornalista che gli dai una notizia che la dai solo a lui e poi gli dici di non scriverla. È il massimo della fiducia.
Ti ringrazio. E io mi sono sempre...
È successo più di una volta che ti ho detto delle cose o notizie di mercato o altro e poi non le hai scritte finché non era il momento.
Bisogna...
Ti dicevo, non scrivere le cazzate che stanno scrivendo tutti, perché magari i nomi
certo,
nel periodo del mercato.
Ti ringrazio Pietro, mi piace molto questa, mi fa molto piacere insomma che tu mi dica queste cose. Ti dicevo di Maltagliati, lui mi confidò, dice, perché Maltagliati aveva già un'età quando è venuto ad Ancona,
sì,
non era, era un giocatore esperto, mi disse,
era già sui 34-35
sì,
anni.
Lui mi disse, guarda, io non ho mai fatto gli allenamenti che ci fa fare questo, era riferito a Spalletti, mi disse, o è un genio o è un matto. E dopo insomma, andammo avanti e verso fine campionato mi disse, beh guarda, un matto non è. Questo, ricordo quindi questo episodio con Maltagliati in due puntate. Le prime volte diceva, questo è un matto e un genio, e poi a fine campionato mi disse, no, non è un matto.
Che bei momenti però che sono stati. Guarda, sì, dico che
sì,
non, forse l'Ancona non meritava, l'Ancona, la città, non meritava quello che poi è accaduto.
Però abbiamo visto
dell'incredibile,
abbiamo visto peccato insomma, perché poi vabbè insomma ci sarebbe da fare una puntata su questo, cioè delle cose ce le siamo detti e te in privato, peccato, certo, perché poteva essere un'altra storia ed è stato molto bello insomma, ecco.
E sì, è stato molto bello perché
anche per i rapporti umani che si erano creati insomma,
bravo.
Mi ricordo che tu facevi molta strada per venire al Dorico agli allenamenti. Attraversavi la strada praticamente.
Attraversavo la strada, sì. Quinto piano. Sì. Facevo le scale, mangiavo come un maialino, poi facevo le scale per buttare via. C'era un bar sotto con straordinariamente una pasticceria che non mi ricordo più come si chiamava. Vabbè,
però vado
nella tristezza.
Pietro, però poi trovavamo la splendida spremuta di limone di Marco e di Paolo negli spogliatoi, che ti ricorderai.
Certo.
Beh, momenti veramente molto belli. Guarda, ci sono messaggi che arrivano anche per te e quindi insomma come al solito ci sono bei messaggi che ti ricordano, ti salutano dei nostri ascoltatori, qualcuno che dice Sasà è stato un esempio di calciatore, sì, Sasà Russo ad Ancona è stato un capitano esemplare direi, qualcuno mi ricordo un tifoso che mi disse solo se l'Ancona compra, perché Sasà poi giocava terzino di fascia a sinistra,
sì,
perché lui venne come centrocampista, poi
bravo,
fu
bravo anche Montervino, Montervino
sì,
come ragazzo, come tutto.
Qualcuno disse Russo può perdere il posto da titolare solo se l'Ancona compra Maldini, perché all'epoca Maldini era insomma il più forte terzino del mondo.
Era un giocatore che giocava, aveva un cuore grosso come una montagna, un giocatore ne ho rincontrati pochi con quella verve, con quella volontà, perché poi non è che avesse il suo grandissimo fisico, però c'era sempre, il venerdì magari fino al venerdì non si allenava perché aveva preso una botta o aveva qualche problema, la domenica era sempre in campo perché ci voleva andare, perché voleva bene all'Ancona insomma.
Senti, abbiamo avuto anche un messaggio di Pompilio Capozzi che ti ha preceduto, perché questa è stata un po' una puntata del cuore per me. Abbiamo avuto Pompilio Capozzi all'inizio, abbiamo avuto Fabio Brini.
Pompilio del Napoli.
Pompilio che era il responsabile del marketing, lavorava al marketing quando c'eri tu qua.
Sì, ora è al Napoli.
No, ora si è messo per conto proprio, diciamo.
Mi sembrava che fosse al Napoli.
Pompilio scrive, che emozione sentire Tom. Ecco, quindi questo
mi fa molto piacere. Se mi fai, allora fammi anche una cortesia. Ho perso il contatto.
Ti mando il contatto.
O me lo mandi o lo dai a lui.
No, ti mando il contatto.
Mi fai un grosso piacere.
Benissimo. Tom, come al solito è sempre piacevolissimo averti in radio e il tempo non basta mai, però la trasmissione doveva finire alle 8, sono le 20:16. I nostri ascoltatori.
Spero che il tuo regista sia piaciuto anche a lui e che abbia portato qualcosa alla radio.
Ma anche perché il mio regista è un grande tifoso dell'Ancona che ha vissuto tutte le vicende e quindi si ricorda anche queste cose qua, per cui anche
un
per lui è piacevole.
A tutti voi.
Grazie.
E gli auguri non voglio nemmeno farvi gli auguri per quest'anno, voglio farvi gli auguri di quello che potrà essere con una società forte, quello che potrà essere nei prossimi 10 anni e poi a seguire quando io non ci sarò più, e forse anche te sarai abbastanza grande, cosa succederà ad Ancona, perché il calcio va in quella direzione, va sperando che
grazie.
Chi ha la possibilità di guidarlo lo guidi con qualità, insomma, e serietà.
Grazie Tom, buona serata, un abbraccio forte.
Grazie mille, ciao.
Bene, lasciamo anche l'ultimo spazio dedicato alla Marcorda.
Fabio Florio ce l'ha ricordato, sono le 20 passate.
Sono le 20 e 18 per l'esattezza. Intanto, a proposito del lancio che abbiamo fatto prima di questa bufala che sta girando in quel di Latina.
Però dovrebbe essere il campionato di Serie C di e calcio, cioè quello fatto al computer.
Intanto io ho trovato che il Latina praticamente questa sera ha giocato, perché venerdì 5 maggio alle ore 17 partita di allenamento congiunto del Latina, quindi con la Viterbese, tanto per sì, dire, insomma, dai,
con la Viterbese
non gioca l'Ancona, però insomma dai, anche qui
abbiamo chiarito.
Dai, è l'altro campionato, il campionato,
però è curioso, dai, veramente curioso questo manifesto.
Allora ci siamo alla conclusione, non dobbiamo augurarci niente, perché tanto per adesso
non c'è l'arbitro ancora,
non c'è l'arbitro,
lo apprenderete lunedì con
forse tra lunedì e martedì,
con sempre Punto Biancorosso, che lunedì torna alle 19, cioè non abbiamo l'appuntamento
18:30,
non abbiamo l'appuntamento della domenica, ma lunedì alle 18:30 puntuale ci sarà Punto Biancorosso,
avremo le sentenze
che accompagnerà fino alla partita,
quindi salteremo solo giovedì non ci sarà Punto Biancorosso perché c'è la partita, insomma,
vedremo
è
a
ovvio.
Che ora.
E quindi da lunedì inizieremo a capire che ora ci sarà questa partita benedetta e che chiuderemo anche con il resto.
Qualcuno dice a Sassuolo non c'era un presidente qualsiasi, sì, era appunto il riferito al discorso che si faceva prima. Sassà è stato un esempio di calciatore, Enzo Scarpinati, la tecnica del singolo giocatore, cioè tutti i messaggi che sono arrivati, io mi scuso con qualcuno perché è molto tardi, insomma, ecco, leggerli tutti è impossibile, però insomma questo è.
Va bene, grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie Stefano, ricordiamo solo che sono stati con noi Pompilio Capozzi, ex direttore marketing di Fiorentina Lecce, che era stato ad Ancona anni fa, poi abbiamo avuto Fabio Brini e poi Pietro Tomei. Grazie a tutti, grazie a tutte e a tutti che sono stati con noi, perché abbiamo visto che ci sono tante donne che ci seguono.
Certo.
Abbiamo il 30% di pubblico femminile, non è poco, quindi Radio 2 è attrattiva anche per il gentil sesso.
E vabbè, c'è Ferdinando, quindi
io direi Cristian, no? Il nostro brasileiro, e Peppe Gallozzi non alza lo share.
Sta festeggiando ancora Peppe,
e quindi appuntamento,
il 50% di Peppe Gallozzi sta festeggiando.
E quindi l'appuntamento lo rinnovo alle 18:30 di lunedì con Punto Biancorosso.
Grazie a tutti. Domani replica come di consueto alle ore 13.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Programma è stato offerto da
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria, il sapore della libertà, il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità: fare colazione con Latte Tre Valli, un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli, il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.